Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
La figura che presentiamo in questo podcast ci porta nella provincia bresciana dell'inizio del XX secolo, da dove la sua storia ebbe inizio. Era allora una Brescia vivificata dall'attivismo di una generazione di intellettuali cattolici, personalità come Don Manziana e Don Bevilacqua, due tra i più noti animatori dell'Oratorio della Pace, ma anche i fratelli Lodovico e Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI. Nascere nella Brescia di quel periodo significava assorbire quel senso di modernità che questi intellettuali cercavano di innestare nel messaggio cristiano. Il nostro protagonista, cresciuto in questo ambiente, sottolineerà più volte il legame tra la sua entusiastica adesione all'europeismo dell'Italia postbellica e la sua formazione culturale, di cui il messaggio cristiano, e in particolare la sua vocazione universalistica, era parte integrante. Stiamo parlando di Mario Pedini, nato a Montichiari il 27 dicembre 1918. L'interesse del giovane Mario verso una dimensione sovranazionale dei rapporti umani, non solo politici ma anche culturali, emerge chiaramente già durante gli anni dei suoi studi universitari. Si laurea infatti nel 1943 in filosofia presso l'Università di Pavia con una tesi su Erasmo da Rotterdam, il filosofo dal quale prende il nome il progetto di interscambio culturale tra i paesi comunitari, l'Erasmus. Negli anni successivi, quando aveva ormai maturato la sua esperienza politica nazionale ed europea, Pedini continuerà ad esaltare la determinazione con cui il filosofo olandese aveva sottolineato come i problemi essenziali dell'umanità potessero essere affrontati non nella dimensione della piccola nazione di tradizione europea, ma solo nel consorzio dei popoli che raggiungono le dimensioni delle vaste comunità. Sarà la lezione di Erasmo a introdurre Pedini al significato più autentico dell'umanesimo cristiano. Quando nel 1945, terminata la guerra, decide di impegnarsi politicamente, la sua scelta non poteva quindi che ricadere sulla Democrazia Cristiana. Il giovane Pedini impiegherà poco tempo per scalare le gerarchie locali, divenendo segretario organizzativo della sezione della DC di Montichiari e poi segretario provinciale di Brescia. Nel frattempo prosegue gli studi universitari e nel 1950 ottiene la seconda laurea in giurisprudenza. La fama acquisita durante il mandato provinciale lo porta alla Camera dei Deputati, dove viene eletto nel 1953 nel collegio di Brescia. La stima e il sostegno dei suoi concittadini gli garantiranno un seggio a Montecitorio fino al 1976 e in seguito al Senato per i successivi 4 anni. Come primo incarico da deputato viene inserito tra i membri della Commissione Interni e della Commissione per l'Industria e il Commercio. Pedini assolverà questi compiti con la concretezza e l'operosità che lo hanno sempre contraddistinto. Negli ultimi anni del suo primo mandato politico nazionale, la sua attenzione fu particolarmente rivolta alle trattative avviate per la costituzione di un mercato unico europeo. La CECA, secondo Pedini, aveva avuto il merito di allargare i confini dei mercati nazionali. La costituzione del MEC, seppur a un momento limitato a pochi stati, sarebbe stato il segno definitivo della liquidazione dell'autarchia fascista. Ma l'integrazione non doveva avere solo una finalità economica e commerciale. Già nel 1948 Pedini aveva auspicato che l'Europa svolgesse un ruolo di primo piano nel nuovo scenario bipolare. Inevitabilmente anticomunista, ma al tempo stesso cristianamente avverso al modello consumistico americano, Mario Pedini sperava, quasi a riprendere il pensiero federalista di Gioberti, che il vecchio continente andasse a costituire una terza forza mondiale sorretta dalla tradizione cristiana europea. Ma questa funzione, nelle parole di Pedini che citiamo, poteva essere assunta solo se si diffonde una coscienza europea che lascia alle spalle il passato nazionalistico e autarchico in cambio di una collaborazione economica e politica che nasca da una comune preoccupazione per la pace. Per questo Pedini insisterà molto sulla formazione scolastica. Nella diffusione di una coscienza europea, un ruolo di primo piano doveva essere svolto dalla scuola, la quale doveva porsi l'obiettivo di formare il cittadino europeo. Dopo essere stato rieletto alla Camera dei Deputati nel 1958, Pedrini avrà modo di portare le sue idee nel cuore stesso delle istituzioni comunitarie. Luigi Cui, presidente del gruppo democristiano, gli propone un posto di rappresentanza all'Assemblea parlamentare europea di Strasburgo, incarico che mantenne fino al 1968. Nelle sue memorie, Pedrini ricorda il clima di sconforto che si respirava tra i colleghi europei a seguito della bocciatura della CED, la Comunità Europea di Difesa. In quell'occasione, Pedrini aveva entusiasticamente appoggiato la proposta di De Gasperi di utilizzare l'accordo militare per raggiungere una vera e propria integrazione politica. Il progetto, purtroppo, cadrà per il voto contrario del Parlamento francese, riportando il percorso di integrazione entro i binari più pragmatici del modello funzionalista. Il risultato di quella bocciatura sarebbe stato il MEC, che agli occhi di Pedrini costituiva un surrogato del sogno dell'Europa unita. Ma Pedrini non era un federalista intransigente, era piuttosto un europeista pragmatico. Il dibattito tra federalismo e confederalismo era per lui solo una questione teorica. Bisognava prima di tutto fare i conti con la realtà, e la realtà di allora vedeva da un lato le richieste nazionaliste di De Gaulle, ma dall'altro lato c'erano già delle istituzioni in atto che non dovevano essere indebolite con discussioni di principio. Piuttosto, bisognava battersi per correggerne i difetti e utilizzarle come leva per giungere al sogno dell'Europa unita. Il primo passo verso questo obiettivo era avvicinare i cittadini europei alle istituzioni comunitarie. A tal fine, insieme ad altri compagni di partito, propone alla Camera che l'Italia richieda l'applicazione dell'articolo 121 del Trattato di Roma, che prevedeva l'elezione diretta del Parlamento europeo. Il percorso europeo di Pedrini si arricchisce nel 1966, quando viene eletto presidente della Commissione parlamentare per la ricerca scientifica e l'energia. Nel giugno del 1968, però, deve lasciare le istituzioni europee per ottemperare il suo primo incarico governativo. Il nuovo premier Leone gli offre il posto di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla ricerca scientifica. Ma anche da Roma il suo impegno resterà rivolto al rafforzamento della cooperazione europea. L'obiettivo dichiarato che Pedrini si pone durante i pochi mesi alla ricerca scientifica è quello di creare un'Europa dello spazio in grado di recuperare i ritardi del vecchio continente nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone. Pedrini risulterà tra i firmatari della commissione istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, in qualità di ministro senza portafoglio con delega per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Alla fine del 1968, Pedrini assume il nuovo incarico di sottosegretario agli affari esteri nel primo governo Rumor. Manterrà questo incarico fino al 1976, a dimostrazione della fama di cui ormai gode nel campo delle relazioni internazionali. In questo nuovo ruolo, Pedrini si schiera nettamente a favore dell'allargamento della CE alla Gran Bretagna, ma soprattutto approfondisce quel particolare legame con l'Africa avviato agli inizi del decennio e che gli procurerà l'appellativo di Mario l'Africano. Già nel 1963 Pedrini aveva ammonito che se le crisi africane fossero rimaste senza risposta, quelle crisi si sarebbero riversate sull'Europa. «Laddove andrà l'Africa, andremo in futuro anche noi europei», scriveva allora. «Se l'Africa cadrà nel caos, anche la nostra stabilità non potrà molto durare. Siamo legati dallo stesso destino». Non era quindi immaginabile una CE senza una politica di cooperazione allo sviluppo. A livello nazionale fu promotore nel 1966 della legge che da lui prende il nome, la legge Pedrini appunto, che consentiva ai giovani di sostituire l'obbligo del servizio militare con il servizio civile nei paesi in via di sviluppo. Nel 1969 si impegna nella liberazione di un gruppo di tecnici italiani dell'ENI rapiti in Biafra durante la sanguinosa guerra civile nigeriana. La cosiddetta missione Pedrini fu una dimostrazione di intelligenza tattica, di zelo e di coraggio. Nacque allora la familiarità del politico bresciano con molti capi di Stato africani. Purtroppo quel gesto eroico cadde in seguito nel dimenticatoio, fino a quando nel 2005, 2 anni dopo la sua morte, il presidente Ciampi consegnò ai figli la medaglia d'oro al merito civile. Ma era soprattutto l'Europa a dover assumere, nelle parole di Pedrini, la leadership politica della rivoluzione sociale del mondo. Dopo secoli di sfruttamento e colonizzazione, il vecchio continente avrebbe dovuto farsi carico della crescita dei popoli nuovi attraverso una politica di cooperazione che abbandonasse l'atteggiamento paternalistico ancora imperante. Il legame tra Europa e Africa non doveva però limitarsi agli aspetti economici e umanitari. Pedini aveva intuito che il mondo non era più diviso tra le due maggiori potenze nucleari, ma stava diventando policentrico. In questo nuovo scenario polifono, l'Eurafrica doveva diventare un'area regionale di sviluppo che offrisse un nuovo modello di cooperazione internazionale alternativo ai modelli delle due superpotenze. Per incentivare questo dialogo, propose di destinare una parte del prodotto interno lordo italiano a favore della cooperazione e dello sviluppo. La proposta non fu recepita, ma testimonia dell'importanza che Pedini attribuiva a questo aspetto della comunità europea. In quegli anni, tra l'altro, Pedini dirigeva l'ICEPS, l'Istituto per la Cooperazione Internazionale e i Problemi dello Sviluppo. Nella seconda metà degli anni 70, Pedini ormai è una figura stabile nei governi del paese. Ricopre prima la carica di ministro per la ricerca scientifica, poi quella di ministro per i beni culturali e ambientali e infine, nel 1978, gli viene affidato il Ministero della Pubblica Istruzione e Università. Quest'ultimo incarico termina nel 1979, quando si tengono le prime elezioni dirette del Parlamento europeo. Pedini viene eletto nel gruppo popolare e tra le sue prime proposte vi è quella dell'introduzione di un passaporto europeo uniforme. L'obiettivo primario non è quello della razionalizzazione burocratica, ma quello di accrescere il senso di appartenenza alla cittadinanza europea. Durante i 5 anni del mandato comunitario, ricopre i ruoli di Presidente della Commissione Cultura e Gioventù, di membro della Delegazione per le Relazioni con l'America Latina, di membro del Consiglio Consultivo della Convenzione di Lomé. Gli impegni comunitari non lo sottraggono alla sua dedizione per la cultura. Dal 1979 al 1986 è stato presidente dell'Ateneo di Scienza, Lettere e Arti di Brescia e dal 1983 al 1993 è stato membro del Consiglio Scientifico dell'Enciclopedia Italiana. Uscito definitivamente dalla politica attiva nel 1984, continua ad essere impegnato nel campo della cultura come docente incaricato di economia delle comunità europee all'Università di Parma, nonché nel campo dell'economia e del lavoro con l'assistenza alla promozione di imprese italiane in Africa ed America Latina, avvalendosi dei molteplici rapporti amichevoli che aveva positivamente costruito e conservato negli anni. Nel 1983 era stato anche tra i fondatori dell'ONG Bresciana Skype, operante in America Latina e Africa, e con il continente africano avrebbe proseguito i suoi rapporti culturali, economici e politici in qualità di presidente dell'Assafrica, l'associazione confindustriale delle imprese che operano nel continente africano. Federalista convinto, ma al tempo stesso pragmatico e realista, Mario Pedini nell'Europa ha sempre profondamente creduto e per essa si è battuto durante la sua lunga e intensa carriera politica e culturale. Senza dubbio può essere annoverato tra i padri fondatori della cooperazione italiana allo sviluppo, una cooperazione da lui mai esclusivamente intesa come una forma di assistenza cristiana, ma piuttosto come l'unica strada per garantire all'Europa un ruolo di primo piano nello scenario internazionale, facendo in modo che il mercato comune non si esaurisse in un'area economica preferenziale, ma portasse alla realizzazione di un'entità politica regionale capace di dialogare alla pari con le altre potenze regionali globali attraverso un rapporto fondato sul rispetto reciproco e su una cooperazione a vantaggio di tutti i popoli del mondo.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del Dottorato in Studi Europei, con la collaborazione del Servizio e-Learning, Multimedia e Strumenti Web dell'Università di Genova e di Unige Radio.